RTR Roma 3 Radio.
Buon pomeriggio carissimi ascoltatori di Roma 3 Radio, oggi venerdì 14 gennaio 2022 vi facciamo un saluto da parte di Elisa
e Stefano
e oggi inauguriamo un ciclo di puntate che fanno parte del progetto universitario Bubble Songs ideato dalla professoressa Maddalena Pennacchia e dalla professoressa Marta Perrotta e che coinvolge le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere di Roma 3.
Esatto Elisa, infatti con Bubble Songs vi racconteremo il modo in cui la storia, l'arte, la letteratura dei paesi di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca, russa e portoghese, credo averli detti tutti, dialogano con le rispettive tradizioni musicali, concentrandoci quindi su quei brani particolarmente rappresentativi di questo rapporto tra musica e cultura.
Esattamente, il topic di oggi farà parte appunto della nostra area anglofona e soprattutto ci servirà per introdurre quello che è l'argomento di oggi, ovvero la Black Rememory e il concetto di blackness. Ovviamente agli amanti della letteratura inglese e anglofona in maniera generale non sarà sfuggito il concetto di rememory che noi abbiamo amabilmente preso dal romanzo Beloved di Toni Morrison, dove appunto il concetto di rememory non spiega in maniera semplificata il semplice ricordo, ma serve proprio a spiegare quello che è l'immagine che si stampa proprio, mi dà l'idea di questa impronta nella mente.
Assolutamente, poi è curioso che tu abbia usato questo avverbio amabilmente, perché tra l'altro Beloved è tradotto in amatissima come in italiano, e appunto in questo magnifico romanzo, che tra l'altro è ispirato a una storia vera, Morrison ricorre spesso a questo concetto di rememory che tu facevi benissimo a sottolineare, corrisponde a questa forza, a questo ricordo che si imprime proprio come un'immagine. Pensiamo a un luogo, no, che magari abbiamo visto o visitato a lungo, che poi magari non c'è più perché magari era, non lo so, un club, un locale particolare, un teatro, però quel ricordo rimane ancora vivo, fortemente impresso. E appunto questo concetto di ricordo si allaccia benissimo proprio a quest'idea, al contesto culturale che andremo a trattare oggi di identità nera che si lega all'affrancamento culturale oltre che fisico degli afroamericani.
Difatti, come hai detto, come già hai anticipato tu, caro Stefano, l'argomento di oggi si svilupperà su quelle che sono le problematiche di identità e culture afroamericane e soprattutto per chi è appunto come noi due studente di lingue e letterature straniere sa perfettamente che la traduzione del concetto di blackness è abbastanza insidiosa, perché alcuni la traducono con nerezza, altri con nerità, però oggi proveremo a chiarirvelo, carissimi ascoltatori, proprio attraverso un percorso tra incroci culturali, musicali e attraverso appunto una serie di brani che vi faremo ascoltare, vi presenteremo le analisi e che si muovono da vari generi che sono il trap, il pop, il blues, il gospel e altro ancora. E
infatti, parlando proprio di musica e di libertà, insomma di questo concetto di orgoglio nero, direi che il primo brano calza proprio a pennello, perché vi stiamo per far ascoltare Freedom di Beyoncé.
Burning to flames.
Ten Hail Marys, I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, death is around the corner. Seven misleading statements about my persona. Six headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqua. There's fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy, code on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom ride in hell. Hey, I'ma keep on running cause the winner don't quit on themselves.
I was served lemons and I made lemonade. Questa è diciamo, una chiusura perfetta, dato che questa era la nonna di GZ che parlavano, appunto mi hanno dato limoni e ne ho fatto una limonata, che poi appunto anche il titolo del disco di Beyoncé. Beh, direi che siamo partiti col botto, era tanto un settimo.
Assolutamente
un brano
sì.
Così potente, te lo dice una persona che ascolta spesso metal estremo. E sì, poi diciamo Freedom si inserisce perfettamente, no? Tornando al discorso di prima, nel quadro culturale e musicale scelto per la puntata di oggi, sia per la musica che per il testo, che definirei a dir poco vibrante.
Assolutamente sì, difatti, come abbiamo potuto ascoltare anche voi ascoltatori, musicalmente c'è una ricerca riuscitissima di provare a mettere insieme molti generi e anche molto diversi tra loro, come abbiamo detto prima, il pop, il blues, ma anche possiamo dire una parte gospel e spiritual, anche perché ovviamente tutti i generi musicali che hanno alla base una tradizione afroamericana come il blues e jazz proprio si ricollegano ad altri generi in questa maniera. L'intro è una base tratta da un brano del gruppo rock psichedelico centroamericano Kaleidoscope,
esatto.
Let Me Try del 1969, ma ci sono altri sample che si possono ascoltare nel corso di tutta la canzone. Diciamo, è stata una registrazione tratta da un inno religioso circa degli anni 50,
esatto.
Ed è una base ricavata soprattutto, come abbiamo appena detto, da un canto blues e di origine anche afroamericana.
Sì, sì, il canto blues di un prigioniero afroamericano è, come facilmente intuibile dal titolo, Freedom è in sostanza un inno dedicato alla libertà, ma in particolare alla libertà delle donne afroamericane, e riflette l'obiettivo, cioè il concept, ecco, di tutto proprio il disco di cui parlavo prima, Lemonade, che è quello di mostrare il peso, l'influenza, no? Che ha avuto la schiavitù sui legami familiari, sull'amore tra le afroamericane e gli afroamericani. Ma parliamo del testo, che solo dalla prima strofa, della prima strofa potremmo stare a parlare per ore. Trying to rain on the thunder, tell the storm I'm new, I'm a walk, I'm a march on the regular, paint a white flex blue. Proverò a piovere sul tuono, cioè già pensiamo a questa immagine così evocativa.
Forte.
E a dire alla tempesta che sono nuova, marcerò sulla normalità e dipingerò le bandiere bianche di blu.
Beh, difatti, se uno vede anche il video di questa canzone che è estrapolato da Lemonade, che a parte Beyoncé ha prodotto come un film vero e proprio, vediamo una Beyoncé che si paragona a una forza della natura, come già diciamo nelle varie letterature ispanoamericane, inglese, la donna spesso viene affiancata a quella che rappresenta magari madre natura. E diciamo, questa immagine rompe con quell'idea dello status quo che si rappresenta appunto contro la miscela del razzismo e della misoginia. Mentre le bandiere che appunto Beyoncé dice saranno dipinte di blu, è proprio con un mettere punto a quella che è stata la schiavitù e provare a ridipingerle di blu, perché il blu, diciamo, nei paesi anglofoni simboleggia non solo la tristezza ma anche la speranza. Difatti, non a caso la figlia di Beyoncé si chiama Blue Ivy. Anticipato tu prima, Stefano, che hai detto siamo partiti col botto, in effetti con Freedom c'era proprio il senso di libertà attraverso la voce. Adesso arriviamo a affrontare quelle che sono, possiamo dire, le difficoltà e anche le difficoltà, sì, emotive, proprio nel riuscire a parlare e cercare di descrivere al meglio questo brano, perché quello che abbiamo appena ascoltato è Strange Fruit, cantato dalla fantastica Billie Holiday nel marzo del 1939, e appunto venne cantato per la prima volta in questa data al Café Society di New York City. E bisogna dire che questa canzone è nata in realtà, il testo, come una poesia di un insegnante ebreo attivista per i diritti civili, Abel Meerpol, nel 1937.
Esatto, e Meerpol ebbe l'ispirazione per questo componimento dopo aver visto una fotografia del 1930, se non ricordo male, sì, che raffigurava il linciaggio di due uomini neri in Indiana. Si tratta di Thomas Shipp e Abraham Smith, linciati appunto nel 1930, e ricordiamo che la schiavitù come istituzione è stata ufficialmente abolita nel 1863, quindi in realtà le cose sarebbero andate molto male per gli afroamericani anche parecchi anni dopo appunto la fine della schiavitù. E questa immagine lo ossessiona per giorni, spingendolo a mettere proprio per iscritto ciò che lo affliggeva.
Difatti, già a partire dalle prime righe del testo, ma soprattutto dal titolo, noi già presentiamo un'immagine cruda di quello che possiamo, diciamo, supporre che Abel Meerpool abbia, diciamo, visto, appunto, con l'immagine del 1930 di questi corpi linciati. Proprio noi percepiamo attraverso il titolo Strange Fruit, questo strano frutto che nel corso appunto del testo della canzone viene descritto proprio come appeso a un albero, e difatti il sangue dei black bodies e i corpi che oscillano dai rami degli alberi del sud, infatti come dice la canzone Black Bodies Swinging in the Southern Breeze, il titolo stesso, come abbiamo detto, sorprende un po' l'ascoltatore perché lo mette subito di fronte a quelle che sono le atrocità di questi eventi appunto che si sono susseguiti nel sud dell'America intorno agli anni 30.
Ed è giusto che tu faccia riferimento a questa, no, alla costruzione del testo, che se poi andassimo ad analizzare per bene, come dire, il testo di per sé è asciutto, è privo di artifici retorici, se non fosse per la macabra ironia che viene chiaramente trasmessa dall'idea dello strano frutto. Cos'è questo strano frutto? L'amaro raccolto, the bitter crop. E alterna visioni positive che vengono però improvvisamente ribaltate attraverso, no, altre immagini che non, voglio dire, non è che lasciano tanto spazio all'interpretazione o al sentimentalismo. The bulging eyes and the twisted mouth, cioè gli occhi sporgenti e la bocca storta, che poi è seguito subito dopo da the sudden smell of burning flesh, il improvviso odore di carne che brucia.
Difatti la canzone, proprio partendo dal titolo, ma considerandola in tutta la sua interezza, sia la canzone che il testo poetico, diciamo, mette l'ascoltatore, il lettore, esattamente davanti a quel senso di ingiustizia, poiché è naturale vedere dei frutti appesi agli alberi, ma non è naturale vedere dei corpi sanguinanti.
You haven't done nothing, baby, but drove a good man. When the moon peeps over the mountain, little girl, I'll be on my way. I'm gonna roam the highway until I break up. We'll be right back. key.
I got the key
to the highway.
To the highway.
Build out and down to go.
I gotta go. I gotta
I'm
go.
I'm gonna leave heaven. Walking is most too slow.
Siamo partiti, no, con un R&B psichedelico e anche rappato, e passando per un classico della musica jazz, e ovviamente adesso abbiamo ascoltato Key to the Highway, un classico della musica blues, la chiave per l'autostrada. E parlando, no, che questo è il nostro filo concettuale di oggi, tra cultura nera e musica non potevamo fare a meno di gettare uno sguardo, forse dovremmo dire un orecchio, a un genere come il blues.
Assolutamente sì, difatti, come hai detto tu, questa viene definita un blues standard. Key to the Highway è una canzone che, diciamo, vede la sua nascita a partire dal 1940 e poi viene reinterpretata e risuonata da altri bluesmen, non solo B.B. King ma anche Freddie King. Si sente che sono di parte?
Assolutamente, si vede che sei anche molto competente in materia, anzi, vai avanti.
Allora, per chi non fosse del mestiere, non preoccupatevi, ci siamo qua io e Stefano che vi spieghiamo più o meno cosa sono i blues standard. Si intendono tutte quelle canzoni blues più conosciute, o meglio, che potremmo dire più suonate e interpretate, che fanno da base a quelle che sono le fantasie e le caratteristiche di ogni bluesman.
Beh, Sweet Home Chicago, per esempio, mi viene in mente, no? Un altro blues standard. E sempre, come dire, ricollegandosi a questa struttura classica dello standard, Key to the Highway, no? Narra proprio il percorso, l'itinerario di un bluesman senza nome, come a voler rappresentare un qualcosa di universale, che in seguito a una rottura amorosa si vede protagonista di questo cammino verso l'autostrada.
Questo amore
in realtà è abbastanza addolorante, perché because you haven't done nothing baby except drove a good man away from home, come dice quello che dice, no, Eric Clapton, cioè tesoro, non hai fatto nulla se non mandare un bravo uomo lontano da casa.
Mannaggia, ma meno male che ci sono Eric Clapton e B.B. King che ci hanno accompagnato, ci hanno anticipato questa fantastica canzone. Ma se noi ci addentriamo meglio all'interno del testo, notiamo un altro concetto strettamente collegato a quello che è la blackness e soprattutto la black memory, oppure proprio parlando di un concetto universale, possiamo dire, che fa da base a molte letterature, che è il concetto di frontiera e di confine. Difatti la presenza dell'idea di frontiera mette in risalto il fatto che proprio nelle zone di confine, dove si intrecciano diverse culture, il bluesman dice I'm going back to the border before they put up the fence where I'm better known. Quindi c'è questo ritorno del bluesman al confine, alla frontiera, dove si sente più se stesso e dove si ha una sorta di riconnettersi con quella che è la propria cultura.
Assolutamente, non è da dimenticare poi che il blues, assieme al jazz, che dal blues deriva, è fortemente legato alla tradizione orale e al periodo proprio della schiavitù negli Stati Uniti d'America verso la fine dell'Ottocento. Le radici del blues sono da ricercare nei canti delle comunità di schiavi afroamericani, nelle piantagioni degli stati meridionali degli Stati Uniti d'America. E, come dire, canti spirituali, canti di lavoro, e stilisticamente parlando, l'aspetto dialogante delle frasi musicali che si rincorrono e l'uso della blue note apparentano il blues alle forme musicali originarie dell'Africa occidentale. Ma vi starete chiedendo il perché di tutti questi riferimenti alle origini, all'aspetto emotivo e sacrale del blues. Beh, perché la spiritualità, mi stavo impicciando,
tranquillo,
è il nodo tematico che ci permette di introdurre il prossimo brano, uno dei canti spirituali più classici, e il prossimo pezzo è Mary Don't You Weep nella versione dei Take Six.
I'm singing Mary.
Oh Mary, don't you weep.
Tell Martha not to mourn.
Martha, don't you mourn.
Well, 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 Mary.
Oh, Mary, don't you weep.
Tell Martha not to
Martha,
mourn.
Don't you mourn.
Cause Pharaoh's army.
Pharaoh's
don't you know
me.
They've been drowned,
drowned
Lord.
In the Red Sea.
Singing Mary.
Oh Mary, don't you weep.
Tell Martha.
Martha, not to moan.
Martha, don't you moan.
Well, well, singing Mary.
Oh, Mary, don't you weep.
Tell Martha not to moan.
Martha, don't you moan.
Well, 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 Mary. Tell Martha not to moan.
Martha, don't you moan.
Cause arrows are me. Don't you know that I've been drowned? Singing Mary.
Oh, Mary, don't you weep.
Tell Martha not to
moan. Martha, don't you moan.
I'm singing if.
If I could.
I believe that I would.
I surely
well,
would.
Cause Pharaoh's army, but don't you know they've been drowned? Singing Mary,
oh, Mary, don't you weep.
Tell Martha not to mourn.
Martha, don't you mourn.
One more time, singing if
I could.
Pharaoh's army. Don't you know they got drowned?
Drowned in the Red Sea.
Singing Mary.
Oh, Mary, don't you weep.
Well, I'm singing Mary.
Oh, Mary, don't you weep.
Well, I'm singing Mary.
Oh, Mary, don't you weep.
Think I need somebody else to help me call
oh, Mary.
Mary,
don't you weep.
Singing Mary.
Oh, Mary, don't you weep.
Somebody needs to tell it to Mary.
Oh, Mary,
oh
don't
yeah.
You weep.
She don't have to cry
oh,
no
Mary,
more.
You
gotta tell her you serve a mighty God.
Oh, Mary, don't
and you don't
weep.
Have to worry about your problems.
Oh, Mary,
don't you?
Don't
oh, no.
Weep.
I'm not worried about
oh,
tomorrow.
Mary,
he'll bring joy
weep.
For your sorrow. Don't you cry
oh,
I,
Mary,
no more.
Don't,
oh,
don't you weep.
I know you got problems.
Oh, Mary,
but don't weep.
Cause
Pharaoh's army's been drowned. Drowned in the sea.
Drowned in the
Lord.
Sea.
Singing Mary.
Oh, Mary, don't you weep.
Tell Mother not to mourn.
E questa era Mary the Take Six del 1988. E Stefano, senti un po', una domanda un poco inopportuna. Come stai messo a religione?
Non ce l'hai una domanda di sé, perché ovviamente non è proprio il mio forte, perché?
No, perché il brano che abbiamo appena ascoltato ha forti rimandi intertestuali alla tradizione biblica dell'Antico e del Nuovo Testamento. Difatti, Mary Don't You Weep, conosciuta anche con Oh Mary Don't You Mourn, è un brano del genere spiritual, come abbiamo detto prima, che, dal quale partono il blues e il jazz, che ha origine prima del 1861, anno in cui in America avviene la celebre guerra di secessione.
Sì, il brano infatti presenta un testo molto semplice che ricorda proprio quell'esperienza, no? Come dire, antebellum, prima della guerra, perché chiaramente la schiavitù come istituzione degli Stati Uniti era in piedi da diversi secoli, dal 500-600, non si chiamano ancora Stati Uniti, ma la tratta degli schiavi era già
presente,
avviata.
Sì.
Sì, appunto dicevo, di questo testo semplice che si ripete più volte. Oh, Mary, don't you weep, Martha, don't you mourn. Cioè, Mary, non piange, Martha, non stare in lutto. In realtà nasconde, un po' come tutte le spiritual songs, cioè le canzoni, appunto, di questi spirituals, un messaggio in codice di speranza.
Assolutamente sì. Il primo riguarda la resurrezione di Lazzaro. Maria di Betania ha sentito parlare di un tale figlio di Dio che gira la Galilea a suon di miracoli, supplica il Nazareno di resuscitare il fratello morto da poco. E questi la tranquillizza di non piangere. La stessa formula però viene ripetuta da Gesù alla madre, Mary, della croce prima di sudare.
Cioè, un po' come se Gesù dicesse, I got this.
Sì.
Il secondo riferimento biblico ha invece a che vedere con l'episodio dell'Esodo, più precisamente nel momento in cui il popolo di Israele, una volta attraversato il Mar Rosso, vede Mosè travolgere con le acque i 600, cioè il comando di Mosè che fa riunire, no, i due lati del Mar Rosso e i 600 carri dell'esercito di Amos primo, il faraone, chiaramente annegano. Possiamo dunque capire perché questo brano si adattasse bene, no, alla condizione di schiavitù dei neri del periodo storico a cui facevamo riferimento. E l'episodio dell'attraversamento del Mar Rosso, e la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù dell'antico Egitto, no? Pharaoh's army drowned in the Red Sea. L'esercito del faraone è annegato nel Mar Rosso. Quasi un canto di vittoria.
Eh sì, possiamo dire che anche grazie a questa versione dei Take Six del 1988 fonde come Freedom, abbiamo visto prima, diversi stilemi delle origini del blues a cui abbiamo fatto riferimento fino ad ora. In particolare mi viene in mente la tecnica del call and response, dove una voce solista si alterna a un coro che le risponde. Qui addirittura sono le diverse voci che si intrecciano e si sovrappongono, dando vita agli incroci armonici che funzionano alla perfezione.
Esatto, incroci che rendono proprio perfettamente l'idea della democratizzazione della musica, dove tutti partecipano, tutti hanno un ruolo, cioè poi sarà un aspetto fondamentale di tutta la musica jazz. E questo brano Black in fondo appunto coraggio nella rivolta contro il faraone di allora, ovvero l'uomo bianco.
Vedi, se avessi conosciuto questa canzone prima avresti sicuramente affrontato in maniera diversa le ore di religione al liceo. Ma ora passiamo al quinto brano della nostra playlist. Chiaramente questa era Black or White del re del pop Michael Jackson, tratta dall'album Dangerous 1991. Black or White è certamente tra le canzoni più famose di Jackson. Pensate, il solo singolo ha venduto più di 1 milione di copie, parliamo della singola canzone, non dell'intero disco, e non è difficile capire perché, vista l'incredibile orecchiabilità del brano. Nonostante la convivenza anche molto particolare di diversi stili musicali, nel brano infatti sentiamo chitarre elettriche, synth, quindi sonorità rock molto moderne,
il bridge parecchio movimentato, quello che inizia praticamente con I'm tired of this devil, sono stanco di questa porcheria, di questa diavoleria. C'è poi il passo a una base rap, tipicamente anni 90.
Ma Stefano, lo vogliamo dire, confessare ai nostri ascoltatori che tutto il tempo della canzone noi l'abbiamo ballata? Anche tu che sei metallaro dentro, ti ho visto che facevi il moonwalking. Comunque, bando alle ciance, questo mix di generi musicali non è casuale, perché l'idea della convivenza, della condivisione di amicizie, amori, ma soprattutto di rapporti sociali, è proprio al centro sia del nostro topic, ma anche del messaggio di questo testo, che viene riassunto nel verso, ritornello «It don't matter if you're black or white», non importa che tu sia bianca o nero e nera, senza addentrarsi troppo nei discorsi, proprio analizzando in maniera più dettagliata le altre parole del testo. Io porrei il focus proprio sul or, perché secondo me è ragionata anche questa scelta. Invece di optare per una sintesi di bianco e nero, pensiamo all'espressione usata black and white,
bianco e nero,
qui ci troviamo di fronte proprio a quelle che sono apparentemente rappresentate attraverso l'opposizione o bianco o nero.
Anche in questo caso tanto il testo quanto il contesto biografico dell'autore ci vengono incontro, no? Per capire, per decifrare al meglio proprio quello che dice il messaggio del brano.
Sì, difatti lo stesso Michael Jackson soffriva di vitiligine, e chiunque sa o chi non lo dovesse sapere, ci siamo noi a raccontarvelo. La vitiligine è un disturbo della pelle che comporta una depigmentazione della cute, e soltanto in seguito all'insorgenza di questa malattia lo stesso Michael Jackson decise di sottoporsi a delle terapie per lo schiarimento definitivo della pelle.
Questo per dire che non è vero, come spesso si sente e si legge, che Michael Jackson volle sbiancarsi per rinnegare le sue origini afroamericane.
Assolutamente no.
Per esempio il verso di prima, I'm tired of this devil, quello a cui facevo riferimento, e anche quelli successivi, I'm tired of this stuff, I am tired of this business, cioè sono stanco di questa roba, di questa storia, sembra una risposta a quel tipo di gossip, no? Agli attacchi dei tabloid che venivano quotidianamente diretti a Jackson, come quando il Sun, ad esempio, intitolò una prima pagina chiamandolo Wacko Jacko, Jackson il matto.
Difatti proprio al Sun sembra riferirsi Jackson quando dice «They print my message in the Saturday Sun. I had to tell them I'm second to no one and I told them about equality. And it's true, either you're wrong or right». Hanno stampato il mio messaggio nel Saturday Sun, gli ho dovuto dire che non sono seconda a nessuno e gli ho parlato di uguaglianza, ed è vero, o hai ragione o hai torto.
Ecco Elisa, partire proprio dall'ultimo verso, «Either you're wrong or right», per due semplici motivi. La prima è che metricamente, grazie al meccanismo della rima e alla quantità di sillabe, la frase si ricollega al ritornello. Il secondo motivo ha a che vedere invece con il messaggio sociale della canzone, cioè non si può essere d'accordo a metà, non sono razzista, ma, cioè, quindi o lo sei o non lo sei.
Invece con il prossimo brano, invece di spazio per l'interpretazione, ce ne sarebbe davvero parecchio, perché non possiamo non parlare né del video né del testo, perciò aspettateci. We just wanna party.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Slipping up. Look what
I'm whipping up. This is America.
Yeah, yeah.
Don't catch you slipping now. Hey. Don't catch you slipping now. Hey. Look what I'm whipping up.
Look how I'm geeking up.
Hey. I'm so pretty. Yeah. I'm on Gucci. Yeah. I'm so pretty.
Yeah, yeah.
I'm on Giddy.
Yeah. Watch me move.
This is Sally.
That's a tool.
Yeah.
On my Kodak.
Woo. Black.
Ooh, know that.
Yeah.
Hundred bands.
Contraband.
I got the plug on who a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Paco. Blah.
Ooh, America. Ooh, I just checked my following. Listen, you motherfuckers owe me.
Get your money, black man.
Black man.
Get your money, black man.
Black man.
Get your money.
E questa che abbiamo appena sentito, questa canzone è This is America di Childish Gambino. L'ho detto bene, Stefano?
Sì, 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 Childish Gambino, esatto. Cento e l'otto.
È una canzone che oggi vanta più di 800 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ma perché parliamo di YouTube? Perché, come spesso accade, nei video musicali ci sono delle chicche che nel, diciamo, su Spotify o proprio sull'album in generale non si trovano.
Anche perché non si vedono, quindi.
Sì, hai ragione, hai proprio ragione. E il successo di questo brano inevitabilmente si deve anche al videoclip che accompagna la canzone, perché, diciamo, è un vero e proprio microcosmo audiovisivo, culturale e semiotico, vista la densità dei significati che appunto si susseguono all'interno del testo della canzone.
Il messaggio centrale del pezzo, visto, cioè, la ricchezza, no, come dire, di significato di cui tu parlavi, Elisa, è una critica al più che controverso uso delle armi da fuoco negli Stati Uniti, specie se è coinvolta la popolazione afroamericana. Il brano parla di queste contraddizioni, i problemi endemici della società americana, problemi che si possono soltanto evitare più che risolvere, soprattutto se sei un afroamericano. E i primi versi ci aiutano in questa direzione. This is America, don't catch you slipping up. Ovvero, questa è l'America, non farti beccare, soprattutto se hai le mani in flagrante. Queste parole vengono rappate dopo che Donald Glover, in alto Childish Gambino, nel video spara a un uomo intento a suonare spensieratamente la chitarra per i fatti suoi.
Ma infatti noi concentriamoci proprio sull'analisi di questa immagine del videoclip, dove c'è questo sparo che simboleggia proprio una spaccatura metaforica molto importante, perché nel brano la prima, diciamo, c'è un periodo pre-sparo e dopo sparo. Nella parte pre-sparo troviamo un passaggio dal coro iniziale musicalmente rasserenante, anche molto, possiamo dire, corale, no? Che lega diverse personalità. A un certo punto, però, con questo sparo si interrompe questa, possiamo dire, idilliaca situazione.
Questo equilibrio, no?
Sì, e infatti abbiamo l'utilizzo di un altro genere musicale, che è la trap. E secondo me questo sparo simboleggia anche la divisione profonda tra i vari strati della società americana, soprattutto tra bianchi e neri.
Sai cosa? Più che di divisione, forse dovremmo parlare di conflitto a senso unico. Più delle volte si trasforma in autentica oppressione e violenza ingiustificata nei confronti degli afroamericani. Il razzismo e violenza d'armi da fuoco sono dunque i temi al centro di This is America, in cui, se sei nero, è raccomandabile, appunto, non farsi beccare.
Difatti, quando abbiamo analizzato questo testo, mi è venuto in mente l'evento purtroppo accaduto qualche tempo fa di George Floyd, appunto, che è stato ucciso da un poliziotto bianco. Però c'è una sezione molto interessante che riguarda appunto la canzone This is America, ovvero quella dei versi This is a celly, that's a tool, on my Kodak wool black, questo è un telefono, quella è una pistola. I primi due versi sembrano essere un'allusione all'omicidio di Stephen Clark, ucciso da due agenti della polizia di Sacramento quando stava tranquillamente passeggiando all'interno del giardino di sua nonna, e appunto tool fa riferimento alla pistola con il quale appunto si pensasse fosse, diciamo, fornito, dalla quale appunto Stephen Cook, la polizia, ha deciso di sparargli, perché
sì,
pensava...
Sì, che tool, dopo l'altro, significa proprio pistola in slang, capito?
In slang, esattamente, ma può essere anche un altro riferimento al rapper americano dello stesso nome. Mm.
California is a thousand miles away. Had to speak to Mama before she took me away. Fears in the tears that she cried on that day. If a boy wants to feel, he's gotta hide or run away. Now I'm way off track. This weight on my back got me bleeding. I'm through with that balancing act I've been keeping. Gotta run away, ooh, run away, ooh, run away. When it all gets too heavy, run away, ooh, run away, ooh, run away. And your heart just ain't ready, is a thousand miles away. I couldn't speak to Papa. Tell me, what does that little boy say? Fears in the tears, they subside, 'cause I'm a man. If a boy wants to feel, he's gotta hide, but it hurts him so bad. Now I'm way off track. This weight on my back got me bleeding. I'm through with that balancing act I've been keeping. Gotta run away, ooh, run away, ooh, run away. When it all gets too heavy, run away, ooh, run away, ooh, run away. And your heart just ain't ready, got me bleeding now. Oh, I'm through with that balancing act I've been keeping. Now I run away, ooh, run away, ooh, run away. When it all gets too heavy,
questo appunto Runaway è un brano di Kwayeza Kureya, che
bravo,
spero di averlo pronunciato,
bravissimo,
correttamente, in arte Quay, facendo riferimento alla canzone di prima, no? Di This is America, la fine del video si vede Childish Gambino che scappa, no? Molto disperatamente, ecco, qui più che, diciamo, più che una fuga, parlere di un cambio di rotta, una crescita non solo fisica, perché Quay vede nella musica il mezzo ideale per raccontare la sua storia, un vissuto sì personale, ma nel quale si possono rispecchiare tante altre persone, no?
Difatti Quay scrisse Runaway nel 2016, stavo invertendo le date, ho detto Quay ha vissuto in un'altra era, no scusate, nel 2016, ricordando alcuni eventi da tempo appunto poco passati, facendo riferimento a quelli accaduti nell'estate del 2014, prima che si trasferisse a Los Angeles, dove appunto dice: da allora sono finalmente pronto ad interpretare questo pezzo e volevo che il video rappresentasse proprio questo cambiamento, la storia di un ragazzo con una paura raccontata dall'uomo che l'ha sconfitta. E diciamo che la paura di cui infatti l'autore parla è dettata dal peso di una mascolinità tossica che sfida e schiaccia sotto le proprie regole qualunque uomo venga categorizzato dalla società in base al gender.
Anche questo un brano mi sembra impegnatissimo concettualmente, sentimentalmente, culturalmente. Ecco, la canzone ci racconta proprio questo, il contrasto tra quello che proviamo come individui e quello che ci insegnano, cioè che ci dicono di dover provare, no? Questo concetto si sviluppa nel testo per mezzo di termini che, ecco, richiamano un po' questa la sfera, diciamo, semantica dell'emozione sincera: fears, tears, to feel, heart, no? Cioè le paure, le lacrime, le emozioni, il cuore, i sentimenti, parole che descrivono la sofferenza appunto di questa mascolinità, no? Di cui tu parlavi, e che è costretta poi a diventare, a farsi adulta senza nemmeno poter scegliere tra, no, una situazione o l'altra.
Difatti, come Quay raccontava in quel pezzone di intervista che ho citato prima, racconta appunto la paura di un individuo è raccontata proprio dall'uomo che l'ha, diciamo così, vissuta e anche passata. Possiamo dire che all'interno del testo di Runaway, nella quale Quay fa riferimento a se stesso in termini di little boy, quando dice "Couldn't speak to papa, tell me what does the little boy say?" Non potevo parlare a papà, adesso dimmi che ti dice quel bambino. Dunque, abbiamo questa immagine nel corso del testo di un individuo che passa dall'essere fanciullo, quindi da una situazione emotiva, possiamo dire, fanciullesca, nel senso di serena, libera da ogni pensiero, è costretto a trasformarsi in man a causa dell'immagine sociale che gli hanno imposto. Difatti dice: "Fears in the tears, they subside because I am a man." La paura nelle lacrime, sempre di meno visto che sono un uomo.
Ma che in realtà, diciamo, a prescindere dal suo essere grande o piccolo, resta, come dire, boy, no? Resta piccolo, come se fosse un essere quasi fatto di sola età o solo gender. "If a boy wants to feel, he's gotta hide, but it hurts him so bad." Cioè, se un bambino vuole provare sentimenti, è costretto a nascondersi, ma ciò fa male. Questo bambino poi appunto si deve crescere, abbiamo detto prima, è un uomo, non può esprimere le proprie emozioni alla luce del sole, si deve perciò nascondere. E parlando di emozioni, emozioni forti che suscita con veemenza anche il prossimo brano che andremo a ascoltare. Infatti adesso ci andiamo a sentire Glory di John Legend and Common.
When the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory,
glory, glory.
Oh,
glory, glory.
Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots, we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure.
for every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory.
One day, when the glory comes, it will be ours.
Potremmo concludere la nostra prima puntata sull'orgoglio, sulla cultura, sull'identità black senza il toccante grido motivazionale scritto da John Legend e Common Glory, brano tra l'altro vincitore dell'Oscar, del Golden Globe come miglior canzone originale nel 2015, chiaramente come colonna sonora del film Selma, che racconta le marce per i diritti di voto da Selma a Montgomery nell'Alabama del 1965, guidate chiaramente da Martin Luther King.
Anche in questa canzone possiamo trovare una sorta di miscellanea di generi, infatti passiamo da forti versi rap di Common e al potente coro del sapore gospel di Legend, che la rendono un'intensa canzone di protesta. Attraverso la memoria e la celebrazione di episodi della lotta alle giustizie contro la popolazione afroamericana. Difatti all'interno del testo possiamo riscontrare una serie di esempi di questi eventi contro gli afroamericani. Difatti troviamo "That's why Rosa sat on the bus". Questo fa riferimento alla forza di Rosa Parks, che fu appunto un'attivista per i diritti degli afroamericani, quando scelse di non far sedere e di non cedere il posto a un bianco sull'autobus nel 1955.
Ecco, vedi Elisa, tu parli del 1955 facendo riferimento a questo iconico episodio, no, di Rosa Parks, ma a me vengono in mente anche le proteste, chiaramente Black Lives Matter, del movimento e dell'omicidio di George Floyd di cui tu parlavi, ma la speranza è proprio che questa, la musica in generale e nello specifico questa canzone, costituisca uno dei tanti mezzi proprio per raccontare il tempo in cui viviamo e magari anche dare una spinta concreta, anche perché come dice John Legend, Selma is now, the struggle for justice is now, cioè Selma è ora, è anche adesso, perché la lotta per la giustizia proprio ora. Beh, comunque siamo arrivati alla conclusione questa puntata così ricca di contenuti, ma prima di salutare chi ci ascolta vorrei assolutamente ringraziare Oriella in regia, Beatrice è addetta al podcasting, le studentesse e gli studenti della redazione anglofona, la professoressa Sabrina Bellucci, referente di americanistica, e Stefano Molinari, che si occupa invece delle pagine social della radio.
Ovviamente i social che noi vi invitiamo a seguire, ci potete trovare infatti su Instagram, Facebook, Spotify, SoundCloud e online su radio.uniroma3, mi raccomando scritto a numero, .it. Inoltre, grazie anche a Unica Radio, la radio dell'Università di Cagliari, ascoltabile in DAB+, tramite app o sul sito unicaradio.it. L'appuntamento è per venerdì prossimo,
esatto,
Sempre alle 15, e a tenervi compagnia questa volta non ci saremo noi come area anglofona, ma ci sarà l'area ispanica. Mentre noi ci risentiremo il 18 febbraio allo stesso orario. Grazie a tutti e a tutte, grazie a te Stefano.
Grazie a te Elisa.
E restate sintonizzati su RTR e visto l'appuntamento della prossima settimana, sei pronto? 3,
pronti?
2, 1, hasta pronto!
RTR, Roma 3 Radio.